Modem.
Assegnato Assada.
Signore e signori, chiediamo la completa revoca delle sanzioni in modo che il popolo siriano non abbia più catene. Abbiamo modificato le leggi sugli investimenti e le principali aziende regionali ed internazionali hanno già iniziato a entrare nel mercato siriano, portando investimenti e sviluppo. La Siria oggi si sta ricostruendo grazie a nuove istituzioni e leggi e grazie a uno Stato garante dei diritti di tutti, senza eccezioni.
14 anni di guerra, la gente è stanca, vogliamo una vita migliore, economicamente, in termini di sicurezza, insomma un paese migliore. Abbiamo bisogno di leggi, abbiamo bisogno di una nuova costituzione, perché tutto si è fermato.
Noi siriani non siamo abituati alla democrazia e alla libertà, ma sono davvero fiducioso che il popolo sarà in grado di capirlo e di adattarsi alla nuova libertà che abbiamo.
È un periodo molto delicato e molto difficile, le cose non sono perfette, ma è il primo passo per costruire la Siria e per raggiungere il nostro obiettivo, cosa che sta accadendo gradualmente.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Iari Salvagno. Non abbiamo sentito molto parlare, ma domenica scorsa si sono svolte in Siria le prime elezioni legislative del dopo Assad, le prime dopo quasi 14 anni di guerra civile, 50 anni di dittatura, se non se ne è detto molto, e forse anche perché sono state elezioni molto carenti sul piano della democrazia, voto non popolare, voto indiretto, 1500 candidati selezionati e un numero estremamente ristretto di elettori, anch'essi selezionati, circa 6.000 su una popolazione di aventi diritto di voto stimata a 18 milioni e con ovviamente dietro tutto questo l'occhio vigile dell'attuale presidenza islamista di transizione. Allora, che dire, momento storico per la Siria, momento di passaggio o qualcos'altro? A Damasco le autorità affermano che in un paese con ancora tanti sfollati, gente priva di documenti, nessun registro elettorale, non si poteva fare di più e che il cammino è comunque tracciato verso una maggiore partecipazione politica, verso un suffragio universale, forse fra 5 anni. Intanto dalla Siria, dopo la caduta di Bashar al-Assad lo scorso dicembre, sono anche giunte notizie di massacri di civili della minoranza alawita in marzo, di scontri con un'altra minoranza, quella drusa, nei mesi successivi, soprattutto in luglio, e c'è, resta un conflitto a bassa intensità tra forze governative e miliziani curdi, con l'ultimo episodio di violenza avvenuto ad Aleppo proprio in questi giorni, lunedì notte. Allora, come sta la Siria 10 mesi dopo la caduta di Bashar al-Assad? È quello di cui vogliamo discutere oggi. Abbiamo con noi due ospiti, Lorenzo Trombetta, giornalista e saggista, spesso collabora con noi, esperto di Siria, con noi anche Valeria Giannotta, docente universitaria, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI, il Centro di Studi di Politica Internazionale. Ma prima di sentirli, da Aleppo abbiamo al telefono, dovremmo avere il telefono, Jean-François Thierry, lui è supervisore di un ONG, l'ONG Pro Terra Santa, una rete cattolica attiva nell'ambito della cooperazione e dell'aiuto umanitario. Non è siriano, è un cittadino belga, ma vive ad Aleppo da 2 anni. Allora, Jean-François Thierry, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, ci dica subito, noi le chiediamo di fornirci una testimonianza della Siria, dall'Aleppo di oggi. Che cosa dire innanzitutto delle violenze dell'altra notte? Dunque, c'è stato questo scontro a fuoco in alcuni quartieri di Aleppo tra forze governative e forze curde. Ieri c'è stato l'annuncio di un cessate il fuoco su tutto il territorio siriano tra l'esercito regolare e quello curdo, ma quanto nella Siria di oggi ci si sente ancora insicuri?
Sì, esattamente. Cioè, domenica il presidente nel suo discorso ha parlato del bisogno di creare un dialogo tra le varie comunità. Questo è domenica. Lunedì succede che una parte delle forze armate leali al governo poi sempre complicato di capire. Comunque sono frange molto radicali islamiste, hanno deciso di riprendere un quartiere di Aleppo, un quartiere di Aleppo che è ancora da anni è sotto il governo delle forze curde. E dunque, ieri, cioè, sul lunedì sera, queste frange hanno deciso di attaccare questo quartiere per riprenderlo con la forza. Sono stati tiri di mortaie, evidentemente i fucili, i carro armati erano presenti. Non arrivo bene a capire, il presidente parla di dialogo tra le comunità e poi qui vediamo uno scontro armato.
Ma sul sentimento di insicurezza suo o della gente con la quale lei ha a che vedere, che cosa possiamo dire? È ancora molto presente.
Sì, questo fa parte di uno degli elementi di questa insicurezza che c'è oggi. Non sappiamo mai cosa succederà domani. Prima sono stati gli alawiti che sono stati uccisi sulla costa, poi i drusi nel sud, adesso i curdi, i cristiani ci chiediamo e quando verrà il nostro turno. Questo dal punto di vista di geopolitica, ma c'è anche la sicurezza quotidiana, la polizia è ancora molto carente. Dopo l'attentato di giugno scorso nella chiesa ortodossa, dove sono morti 25 persone, hanno messo davanti a ogni chiesa, ogni domenica, ci sono 6-8 persone pesantemente armate dell'armata che difendono, le chiese cristiane. Questo però mi sembra crei soprattutto un sentimento di insicurezza, cioè non è la legge a difenderci, ma sono delle forze armate che qualche anno fa uccidevano i cristiani dentro in Siria. Dunque non arriviamo bene ancora a capire chi è al potere, quali sono le loro vere intenzioni, e dunque c'è un sentimento molto forte di insicurezza e un desiderio per i cristiani di emigrare ancora, una forte paura.
Sì, senta, a proposito di chi è al potere oggi in Siria, poi ne parleremo anche con i nostri analisti, ma lo sappiamo, c'è un nuovo governo di transizione, un governo islamista, quindi islam politico, islam radicale, anche Sharia in un certo modo. Ecco, la si percepisce questa presenza dell'islam politico, un governo che comunque afferma di voler essere inclusivo nei confronti, degli altri modi di pensare, delle altre religioni, delle altre, comunità.
Sì, sicuramente si percepisce molto bene perché la polizia, per esempio, il responsabile della polizia è sempre un sheikh dappertutto adesso. I responsabili amministrativi, anche sono andato a fare dei documenti per la mia permanenza qui ad Aleppo, è un sheikh il responsabile del comune. Sono andato a visitare un bellissimo castello nella provincia di Latakia, il responsabile del castello è un sheikh che per prima cosa in un castello dell'inizio del X secolo ha creato una moschea, ha rifatto la moschea. Dunque si vede benissimo questo intento di ricreare uno stato, diciamo, islamico con una protezione dei cristiani, delle minoranze, almeno in parola, però facciamo ancora difficoltà a vedere come questa protezione si realizza.
D'accordo, un'ultima parola su Aleppo, Aleppo di cui ricordiamo le immagini di una città assolutamente devastata. Ecco, Aleppo oggi cos'è? Come vive la gente? Ricostruzione è una parola che lì ha un significato.
Non ancora purtroppo. È una città che è stata invaso, tra virgolette, dai prodotti turchi. Ci sentiamo qui un'influenza turca molto forte. A nord di Aleppo sono tante basi turche. Dunque si spera che ci sia un investimento anche economico, ma per la ricostruzione fisica delle case non ancora. E c'è anche, al di là di quello, c'è anche una ricostruzione delle persone, della persona. E noi come Proterra Santa cerchiamo di aiutare a un'educazione delle popolazioni più defavorizzate, comunque, perché rimane il trauma della guerra, rimane il trauma, ci ricordiamo anche del terremoto di 2 anni fa. Questi sono traumi che rimangono, le persone sono insicuri, anche insicuri perché questo cambio di potere è avvenuto così in fretta. Dunque c'è ancora proprio tanto lavoro, siamo solo all'inizio.
Sì, grazie Jean-François Thiry per questa sua testimonianza. La lascio alle sue occupazioni. Torniamo ai nostri analisti. Saluto di nuovo Lorenzo Trombetta, giornalista, saggista, esperto di Siria. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora Lorenzo Trombetta, iniziamo dagli scontri. Dunque, ultimi in data, lo abbiamo sentito, quelli tra forze governative e forze curde. Che cosa dire? La Siria, mi pare di averlo capito dalla nostra testimonianza, resta un paese altamente instabile e insicuro.
Sì, certamente il conflitto intestino che è scoppiato nel 2011, ricordiamo ormai più di 14 anni fa, continua su alcuni fronti, quello curdo-arabo, per essere, diciamo, molto per semplificare molto. Certamente il livello di violenza esplicita si è ridotto enormemente già negli ultimi anni, ma soprattutto dopo il cambio di potere che è avvenuto 10 mesi fa. Tutta una serie di trincee, di linee di conflitto si sono in qualche modo neutralizzate. Per quanto riguarda, diciamo, la guerra quotidiana che era in corso da anni. Ma come avete già ricordato voi, anche l'ospite da Aleppo, ci sono stati nel corso degli ultimi mesi 2 o 3 momenti molto sanguinosi di conflitto intestino, per certi osservatori anche prevedibili dopo decenni di dittatura, rappresentata più o meno a torto con un'unica comunità, gli Alawiti, e dopo appunto tanti anni di guerra intestina regionale e globale. Ecco che la resa dei conti su base collettiva, ma anche su base individuale, continuano a caratterizzare i rapporti tra comunità e tra gente armata, pesantemente armata, anche perché in un contesto di grave crisi economica il salario più sicuro che i giovani e i meno giovani possono avere è quello delle milizie. In qualche modo ancora oggi il miglior datore di lavoro in Siria è il fucile, che consente a giovani e meno giovani di portare a casa uno stipendio e paradossalmente anche di dar da mangiare, quindi di essere un elemento di sostenibilità in un'economia che continua a essere un'economia fortemente di guerra. Questo caratterizza tutta la Siria, indipendentemente da chi controlla cosa sul territorio, e poi magari ne parleremo.
Sì. Valeria Giannotta, saluto di nuovo anche lei, dunque direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI e docente universitaria. Lei è una specialista soprattutto di Turchia, ma ovviamente con un occhio attento anche al resto del Medio Oriente. Allora, a proposito degli ultimi scontri, abbiamo sentito parlare di turchi e di curdi, e quando parliamo di curdi è difficile non pensare alla Turchia che sostiene tra l'altro il governo di transizione insediatosi a Damasco. Allora, il suo sguardo su queste rivalità.
Sì, buongiorno. Come è stato giustamente detto dagli ospiti prima e accennato da lei, la Turchia ha un ruolo primario in Siria. Dopo la caduta di Bashar al-Assad, la nuova compagine politica e sociale che si è venuta a creare sul territorio siriano ha, come dire, perorato gli interessi di Ankara. Quali erano gli interessi di Ankara? Il primo grande interesse era quello di porre in sicurezza la lunga linea di confine tra la Turchia e la Siria, detto in altre parole, sbarazzarsi della presenza delle milizie curde al confine con la Turchia, proprio perché Ankara percepisce queste milizie come la sorella armata siriana del PKK, che appunto agisce ormai da una quarantina di anni all'interno del territorio turco con istanze separatiste. Ricordiamo che il PKK è riconosciuto come un'organizzazione terroristica, per cui di riflesso la Turchia riconosce quale organizzazione terroristica i gruppi armati curdi che operano in Siria. Come è stato giustamente detto, la Turchia esce come l'attore che esercita, dopo la caduta di Bashar al-Assad, la principale sfera di influenza in Siria, i rapporti istituzionali tra Ankara e Damasco, tra il presidente Erdogan e al-Sharaa, sono continui e assidui. I rapporti si intagliano sia a livello di intelligence, ma appunto su tutte le linee istituzionali. Da ultimo l'incontro di al-Sharaa ed Erdogan a margine dell'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite a New York. Detto questo, la grande priorità della Turchia è quella di contenere il più possibile la minaccia curda. E anche internamente la Turchia ha portato avanti dei processi di riappacificazione con i curdi del PKK, da leggersi non soltanto come una questione domestica, ma anche da leggersi riflesso a quello che avviene oltre confine. Quindi da ultimo, negli ultimi mesi abbiamo assistito a quello che è sia un elemento simbolico e propagandistico del governo Erdogan, ossia la deposizione e il dar fuoco da parte di alcuni militanti del PKK alle armi, preceduto appunto dalla dichiarazione di Abdullah Öcalan, storico leader del PKK in carcere ormai da tempo, che nuovamente è giunto il momento di deporre le armi perché la congiuntura storica e regionale è cambiata e le urgenze sono cambiate.
Okay, quindi malgrado questo annuncio negli scorsi mesi del leader dei curdi turchi Öcalan di deporre le armi, così vediamo che la questione curda resta una preoccupazione altamente sensibile ad Ankara. Lorenzo Trombetta, veniamo adesso a queste elezioni che si sono svolte domenica. Ne ho già detto qualcosa entrata, non è quello che chiameremo un momento altamente democratico, forse quello che è accaduto, ma come dobbiamo comprenderle, quale significato bisogna attribuirle, se possiamo dirlo in pochi minuti? Siamo di fronte a un momento storico, un primo passo verso la nuova Siria, magari un giorno davvero democratica, o siamo di fronte a un passo verso l'affermazione di un nuovo potere fortemente centralizzato?
Ma per il momento siamo di fronte al tentativo di un nuovo potere di mettere le mani sugli apparati istituzionali apparentemente democratici. È interessante notare come molti osservatori siriani abbiano insistito nel rilevare come sia il precedente che l'attuale regime usino la classica divisione dei poteri legislativo, giudiziario, esecutivo, che in qualche modo tutti conosciamo come i pilastri della democrazia moderna e contemporanea, usandoli però e in qualche modo controllandoli in maniera non democratica, come è avvenuto anche per queste elezioni indirette, in modo da avere da una parte la legittimità interna ed internazionale, per cui abbiamo eletto un Parlamento, adesso possiamo fare le leggi perché il popolo ci ha dato il mandato di farlo. Dall'altra, come è avvenuto in queste elezioni, sostanzialmente il gruppo di potere che si è installato a Damasco l'8 dicembre, la garanzia di poter nominare direttamente da parte del Presidente un terzo del Parlamento e di aver in qualche modo pilotato la scelta più che l'elezione dei restanti due terzi, si è assicurato il controllo dell'organo legislativo. Questo significa che da oggi in poi, da quando il leader Ahmad Shara nominerà i restanti 70 deputati, da oggi in poi il gruppo di potere potrà tranquillamente rifare le leggi a proprio modo, senza alcun tipo di opposizione. Un terzo e due terzi sono appositamente scelti perché non si è voluto cambiare, diciamo, l'equilibrio, le regole interne del Parlamento siriano, anche in vigore prima della caduta del regime, per cui per far passare alcune modifiche anche sostanziali all'apparato legislativo siriano serve più di due terzi della maggioranza del Parlamento. Avendo il presidente assicuratosi per nomina diretta un terzo, questo in qualche modo gli dà quello che in arabo viene definito il terzo bloccante o il terzo di garanzia a seconda dei punti di vista. Ecco, rifare le leggi dello Stato si ricollega benissimo a quello che ci raccontava l'ospite da Aleppo, dove una cultura comunque di Islam politico fortemente radicata nella storia siriana, ma anche in tutto quello che è successo in questi anni di repressione, autoritarismo e guerra civile, si è ora affermata dalla periferia di Idlib, molto vicina alla Turchia, dove sono stati per anni rinchiusi e poi anche in qualche modo sostenuti da Ankara e da altri attori regionali in funzione anti-iraniana, in funzione antirussa. Questo gruppo di potere adesso sente di poter finalmente governare, di avere il diritto, dopo molti anni, di dire adesso controlliamo noi il paese, in un'ottica non certo inclusiva, non certo di allargare le maglie del potere, di provare a parlare a tutti i siriani, ma di rappresentare quasi un unico colore. Siamo in un contesto, e concludo, in cui chi ha perso è stato messo da parte anche a livello comunitario, vedi gli alawiti che vengono associati al regime precedente, a torto in molti aspetti, o i drusi o i curdi che per ora vengono considerati cittadini di serie C, e chi ha vinto non ha la mentalità di riprovare a costruire una Siria per tutti, ma la mentalità di dire adesso tocca a noi e ci prendiamo tutto.
Ecco, poi magari ti chiederò di dirci qualcosa di più su questo nuovo potere islamista, Lorenzo Trombetta, ma Valeria Giannotta, il presidente turco Erdogan e l'Islam radicale, quanto vanno a braccetto? Valeria Giannotta, non la sentiamo. Bene, allora torniamo a te, Lorenzo Trombetta. Dicevo, dici qualcosa di più di questo nuovo potere islamista? Dunque, il passato, lo sappiamo, del presidente di transizione al-Sharaa è anche un passato che lo lega ad Al-Qaeda, allo Stato Islamico. Allora, appunto, ma che cosa dire di quello che almeno attualmente pare essere o diventare la Siria? Lo Stato Islamico in Siria è stato sconfitto, ma per vedere cosa? Per vedere in qualche modo riemergere un altro Stato Islamico lì, anche se in forme più docili?
Allora, ovviamente Stato Islamico è una definizione molto larga, molto ampia. Ci sono migliaia e uno di islam politici e di islam sunniti. Detto questo, il potere che si è installato a Damasco 10 mesi fa è diretto da un leader, da un individuo, da un gruppo di potere molto pragmatico, anche molto trasformista, che sin dalla sua, in qualche modo, dai suoi primi passi in Siria nel 2011 ha tentato di scalare la gerarchia del potere, prima a livello locale, poi regionale, poi nazionale, come abbiamo visto l'8 dicembre scorso, cambiando ogni volta in qualche modo vestito e anche addolcendo, da un punto di vista, se vogliamo, occidentale, la retorica, e espellendo gruppi che man mano erano scomodi alla funzione di salire il potere, gruppi radicali. Nel corso del tempo il leader Ahmad al-Sharaa si è sbarazzato della sua affiliazione con l'ISIS, poi ha tagliato i ponti nel 2016 con Al-Qaeda, ringraziando però per tutto il sostegno che aveva ricevuto dall'internazionale qaedista. Gradualmente si è sbarazzato di una serie di gruppi armati radicali molto, molto estremi, se vogliamo, sulla scala però siriana. Ha portato però con sé anche gruppi stranieri, tra cui gli uiguri del Turkestan cinese, e Asia centrale, nordafricani, egiziani e quant'altro, che hanno in qualche modo garantito la necessità di prendersi il potere usando un vestito che fosse il più possibile compreso dall'Occidente, o almeno dall'Occidente che in questo momento conta, ovvero gli Stati Uniti. Sono disposti a tutto, pure a dirci che appunto proteggeranno i cristiani mettendo i carri armati di fronte alle chiese e assicureranno, come dicono loro, i diritti delle minoranze, ma è come un potere che vuole in qualche modo assicurarsi di essere tale, assicurando a ciascun finanziatore, a ciascun protettore, la Turchia da una parte, i Sauditi dall'altra, gli Emirati Arabi, la Francia, gli Stati Uniti, che sono attori molto diversi culturalmente, a ciascuno dando qualcosa che all'interlocutore piace. Quindi molto pragmatismo con una cifra culturale sicuramente di islam politico sunnita poco, diciamo, aperto alle concessioni reali. Prima parlavo di inclusione di tutti i siriani, di principi di cittadinanza, che molti siriani condividono, non è soltanto un'imposizione esterna. Ecco, tutto questo non è considerato ammissibile, ma nell'ambito di quello che l'Islam politico, con tutte le sue differenze, può ammettere, è un potere estremamente pragmatico, che se domani dovesse arrivare Israele e chiedere a questo nuovo potere di adottare una legge magari controversa, riuscirà persino a farla passare, rivestendola di qualche modo connotazione islamista, e di venderla alla sua base popolare, pur di in qualche modo assicurarsi una legittimità ulteriore su scala regionale e internazionale.
D'accordo. Valeria Giannot, mi dicono che dovremmo adesso di nuovo averla con noi. Che cosa dire della benevolenza, della disponibilità manifestata finora dai paesi occidentali nei confronti di questo nuovo potere, comunque islamista, comunque rappresentante di un Islam radicale, che l'Occidente dovrebbe forse anche, o potrebbe forse anche, guardare con un certo sospetto? Dunque, benevolenza eccessiva o semplicemente realismo politico e tutto quello che si può fare alla ricerca di una Siria che diventi stabile?
Ma certamente facciamo riferimento al pragmatismo e al realismo, no? Questa benevolenza è mediata molto dal ruolo della Turchia da una parte e dal ruolo dell'Arabia Saudita dall'altra. Ricordiamo appunto che il primo incontro di Trump con al-Sharai è avvenuto grazie ai sauditi, e poi appunto a seguito anche dei continui rapporti con Erdogan e con la Turchia si è arrivati a sollevare le sanzioni internazionali verso la Siria. Certamente è un governo, e anche queste elezioni lo dimostrano, abbastanza controllato nei meccanismi interni, nonostante la connotazione ideologica. Al-Sharab è un leader che è stato reinserito appieno all'interno della comunità internazionale, da ultimo l'incontro alle Nazioni Unite e a margine l'incontro con Trump. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di cautela, c'è un riconoscimento ma anche una sorta di cautela, e il tutto credo che la grande partita riguarderà appunto questo processo di transizione, il governo che verrà poi successivamente instaurato, e anche i processi di ricostruzione della Siria. Perché appunto, come si diceva prima, la Siria è un paese completamente devastato al momento, in cui ci sono ancora delle sacche di conflittualità, vi sono anche delle esigenze primarie a cui far fronte. E credo appunto che il grande sforzo della comunità internazionale sia quello di monitorare le dinamiche, facendo leva sul ruolo della Turchia, che ricordiamo è comunque un attore inserito all'interno della comunità internazionale come candidato membro all'Unione Europea e membro a pieno titolo della NATO, e facendo leva anche con i grandi rapporti che si sono venuti a creare più recentemente con l'Arabia Saudita, che insieme a Turchia sono i grandi attori coinvolti anche per quanto riguarda gli investimenti alla luce della ricostruzione in Siria.
Ecco, Valeria Giannot, a questo proposito, abbiamo ancora solo 2 minuti, ma la Siria è anche spesso considerata come una sorta di cartina di tornasole, no? Dei mutamenti geopolitici in Medio Oriente. Per certi versi oggi sta diventando la nuova frontiera tra Turchia e Israele, e ci sono anche analisti che guardano a questo non senza preoccupazioni. Allora, quali in questo contesto le preoccupazioni, le prospettive? C'è anche chi osa immaginare un futuro conflitto tra Turchia e Israele in territorio siriano.
Sì, la Siria ad oggi, anche io lo dico sempre, intaglia un po' tutte le linee di frattura e la polarizzazione politica dell'intero Medio Oriente. Tra Turchia e Israele si è arrivati a quasi sfiorare uno scontro frontale, tant'è vero che è intervenuto l'Azerbaigian intavolando dei tavoli negoziali per portare avanti una sorta di escalation. Ovviamente a Israele interessa mantenere lo status quo della sua posizione il più possibile, come anche alla Turchia interessa mantenere la sfera di influenza il più largo possibile. Ma il dissidio tra Turchia e Israele non è meramente relativo alla Siria, ma è un dissidio che parte più da lontano, dalla delimitazione ad esempio delle acque territoriali nel Mediterraneo allargato e più recentemente dalla situazione umanitaria, dalla catastrofe umanitaria che si sta verificando nella striscia di Gaza, in cui Erdogan ormai da 2 anni ha adottato delle prese di posizioni molto forti, anche di denuncia a livello internazionale dei crimini perpetrati da Israele, arrivato a condannarlo come un genocidio in corso nella striscia di Gaza. Certamente
magari vi interrompo qui perché siamo arrivati alle 9, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio Valeria Giannotta, ringrazio Lorenzo Trombetta e anche Jean-François Thiry che abbiamo avuto in linea da Aleppo per i vostri contributi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.